La democrazia non è una forma organizzativa, è un'abitudine quotidiana. Non è sufficiente che gli assistenti sociali parlino il linguaggio della democrazia. Prima che essi si dimostrino adatti a una forma qualsiasi di lavoro sociale, bisogna che portino nel loro cuore l'intima convinzione del valore infinito rappresentato dalla nostra caratteristica comune, quella di essere uomini. Queste sono parole di Mary Richmond, della quale appunto in questo breve audio ho intenzione di parlarvi, così per tracciare un po' in un profilo di quella che è considerata effettivamente una fondatrice del servizio sociale. Mary Richmond, data di nascita 1861, data di morte 1928. Vi ricordate il momento in cui abbiamo la conferenza di Parigi, no? Per cui la prima conferenza internazionale di servizio sociale. Allora, i contenuti che vi dirò li potete trovare anche su un testo che è un testo molto interessante che io vi consiglio, insomma, se poi vi appassionate di storia del servizio sociale. È un testo che si chiama I giganti del servizio sociale di Bruno Bortoli, che è edito da Erickson, se non sbaglio, che è appunto un testo che va a trattare i profili di tutti quelli che sono stati i grandi nomi del servizio sociale. Allora, Mary Ellen Richmond, quindi nasce nel 1861, durante la guerra di secessione, nasce nell'Illinois, in America, e poi si trasferisce con la famiglia a Baltimora, in Virginia, dove passa tutti gli anni dell'infanzia. I suoi genitori muoiono molto presto di tubercolosi, e muoiono giovani, e quindi lei viene cresciuta da una nonna e da una zia. E nonna e zia che però non appartengono alla classe economica agiata, ma piuttosto appunto a una classe economica piuttosto modesta, ma molto aperta come mentalità. Quindi era una famiglia molto anticonvenzionale per quei tempi, che non condivideva, ad esempio, quelli che erano i metodi educativi tipici dell'epoca. E dunque mandarono Mary Richmond a scuola solamente a 11 anni. Pensate, è entrata a scuola a 11 anni. E però aveva comunque imparato già a leggere, ovviamente, molto presto, e liberamente aveva potuto scegliere in casa quali testi leggere, ed era stata un'avida lettrice e un'avida così raccoglitrice di informazione e di informazioni su diversi aspetti. E quindi si era creata una sua forma di istruzione, non appunto che viene definita come non molto elaborata, ma caratterizzata da un elemento di continuità. Anche l'educazione religiosa avvenne più o meno nello stesso modo, quindi molto liberamente Mary rifiutò comunque di accettare qualsiasi dogma o tutto quello che non andava a soddisfare la sua acuta intelligenza, e aderì quindi a una chiesa, la Chiesa Unitaria. E quando ebbe 17 anni, si prese il diploma e andò a New York per raggiungere una zia che appunto lavorava all'interno di una casa editrice. Quindi comincia a lavorare, Mary Richmond, come segretaria. Segretaria, correttrice di bozze, insomma, fa un po' di cose. E Lavora con la zia a New York, lavora tanto, lavora 12-14 ore al giorno e poi appunto viveva anche nella stessa camera, no? Con la zia, non avevano delle possibilità economiche così ampie. Poi però la situazione si modifica. Cosa succede? Succede che la zia si ammala e va. E rientra a Baltimora, mentre Mary Richmond rimane lì contrae però la malaria, insomma un'esistenza abbastanza difficile da quando va via la zia, ma a un certo punto ricomincia a pensare di tornare a Baltimora, infatti rientra e continua comunque, poi guarisce dalla malaria, eccetera, eccetera, altre vicissitudini che non sto qui ad approfondire, e continua comunque poi a lavorare in una libreria, in un albergo, eccetera, ma continua anche ad autoformarsi, quindi in maniera totalmente autonoma, da autodidatta, e Mary Richmond continua a studiare e comincia anche a insegnare. Insegna ad esempio a giovani della sua età in una scuola lo studio dei testi di Shakespeare, niente proprio di meno, e quindi insomma diventa anche in un certo senso famosa in un qualche modo proprio per queste sue grandi capacità. Però a un certo punto Mary Richmond comincia anche ad annoiarsi perché trovava estremamente monotona la sua attività lavorativa e quindi non così comincia a guardarsi intorno e trova su un giornale, pensate come le cose accadono poi, no? Per il caso o per un così insieme di trame che vanno a crearsi, trova su un giornale un annuncio economico che la COS di Baltimora cercava una segretaria. Charity Organization Society, vi ricordate? Quelle che collochiamo, che nascono appunto a Londra nella seconda metà del 1800 e che sono un po' quelle che vengono fatte risalire le prime forme di servizio sociale e quindi non sapendo neanche ben cosa fosse la COS, la Mary Richmond va e si presenta per fare un colloquio e quindi però in questo colloquio la Richmond riesce a capire che era una prospettiva lavorativa che le avrebbe aperto tantissime possibilità. Quindi ottiene questo posto e va a fare uno stage introduttivo di una settimana a Boston, dove incontra per la prima volta quelli che erano i primi operatori sociali, per cui i primi lavoratori che lavoravano all'interno dei nuclei familiari e quindi con le persone. Allora, la COS di Baltimora era stata fondata nel 1881 e era una appunto un'associazione che sviluppava una sorta di assistenza a domicilio erogata in quella che definivano in maniera tra virgolette intelligente, ovvero basata su delle approfondite inchieste, indagini, anche finalizzate a scovare quelle che erano delle richieste improprie o fatte in malafede, perché insomma sappiamo, no, che erano presenti anche questo tipo di difficoltà. E quindi aveva un obiettivo concreto di andare a rimuovere le cause della povertà. Mary Richmond si riconosce tantissimo all'interno di questa società e di questa modalità lavorativa e ha occasione anche di incontrare i leader del movimento delle COS, ma è anche un momento, succede nel 1890, in cui lei può presentare una sua comunicazione su come lei vede il lavoro, no? All'interno delle COS. E quindi ottiene un grande successo con questa presentazione, tanto che poi le danno un incarico molto importante di segretario generale, nonostante non abbia titoli accademici e nonostante neanche, nemmeno sia una donna, perché sappiamo che certi incarichi, insomma, poi soprattutto nel 1800, le donne non erano proprio tra i primi. Così che riuscivano ad ottenerli. E dunque ha degli importanti riconoscimenti nella sua attività di pensiero rispetto al servizio sociale.